Buongiorno, buongiorno, benvenuto Alberto Amadori, la prima Andrea Cibei, anche a voi buona domenica delle palme. Chissà se si può ancora dire della zuppa, si può dire quello che cacchio ci pare a noi. È arrivata Benedetta che ci ha fatto a tutti quanti noi gli auguri. Allora, quali sono i temi fondamentali della giornata? Beh, ovviamente la questione fondamentale è ancora il gran casino che è successo, morti e feriti, come sapete, nel teatro di Mosca, e strage e la minaccia di Putin nel titolo del Corriere della Sera. Voglio subito fare una chiosa a questo titolo. Se c'è una minaccia che oggi è accettabile da parte dell'autocrate, diciamo così, anche se eletto con l'80% dei voti, più dell'80% dei voti russo, è proprio quello nei confronti di queste organizzazioni terroristiche che non ci mollano. Ci sono molte considerazioni da fare su questa vicenda, tra poco le faremo, però andiamo ancora sui dettagli di quello che è avvenuto. Intanto Guglielmo si chiede quante fracolate sono state organizzate in Italia per la strage di Mosca. Vabbè, allora, questa strage sarebbe da identificare, tra poco lo vediamo, perché il pezzo migliore di oggi lo fa Maurizio Molinari sulla Repubblica, da parte di una frangia dell'ISIS, diciamo non più medio orientale ma dell'Asia centrale. Sarebbero state fatte 21 operazioni terroristiche in un anno da parte di questi Khorasan, sarebbero ISIS-K, ISIS-K, e oddio sì è vero, c'ho l'anellaccio di mio figlio, adesso me lo tolgo, mi sono dimenticato, che ovviamente ho fatto togliere a lui, anellaccio, ciao bro, vabbè no, me lo metto per un attimo, e non mi sono sbagliato l'anello, me lo sono dimenticato, è un caffè Fulvio Bonissoni, grazie, grazie, ciao bro, e il Corriere della Sera dice che sono stati arruolati online questi signori che hanno fatto la strage e sarebbero stati pagati 5.000 euro per mezzo milione di rubli. Poi ci sono due interviste che vi segnalo, quella di Tajani che dice era nell'aria, arrestati tre palestinesi in Italia, ricorda Tajani, vorrei che ve lo ricordaste anche voi perché tendiamo a dimenticarcelo, perché no? L'arresto dei palestinesi in Italia che è venuto qualche settimana fa, tutti quanti bah, insomma, dicevano no, ma figurati, anzi c'erano, mi sembra, un'interrogazione da parte di alcuni del Partito Democratico che volevano che venissero liberati questi signori. Tajani oggi opportunamente ce lo ricorda. Maura era nell'esercito ucraino, dice Patrizia Traverso. No, non c'era nessuno nell'esercito ucraino, mi sembra. Lorenzo, grazie per il badge che hai acquistato. Poi c'è un'intervista a Crosetto che dice anche lui che purtroppo 3 settimane fa era stato colpita una cellula di questi terroristi del Cora. E questa cellula però in realtà non era stata completamente smantellata e quindi ci si sarebbe dovuto attendere quello che è successo. Sono stati comunque presi questi 4 jihadisti e Maurizio Molinari ci inquadra la vicenda un po' come qualcuno di voi stava iniziando già a fare. Dice la jihad globale è viva e vegeta. E Putin ha sbagliato a sottovalutarla. Quello che sostiene Molinari è che dopo la sconfitta del 2019 con l'eliminazione fisica di al-Baghdadi, ve lo ricorderete, la grande guerra che mise insieme Russia, Stati Uniti, Europa contro lo Stato islamico e contro il progetto di califfato che doveva essere fatto in Medio Oriente, dopo quella vittoria si era pensato che era finita la battaglia contro questi pazzi. Ma in realtà la battaglia, il califfato si è spostato dal Medio Oriente alla Kazakistan, all'Afghanistan, non al Kazakistan, all'Asia centrale con Afghanistan, Pakistan e le vecchie repubbliche sovietiche dove sono entrati sostanzialmente questi terroristi e hanno avuto buona vita. Bisogna quindi ricordare anche come la rivendicazione che è subito stata fatta, ricorda Molinari, è stata fatta sostenendo che era un'operazione contro i cristiani, quindi il cuore anche della difesa, diciamo, della grande Russia di cui cui parla Putin. Gigliolina, grazie per il badge. In realtà, e questa è l'accusa che fa Molinari a Putin, dopo la caduta di Racqqa è stata archiviata la fase di cooperazione dei russi con l'Occidente per la sconfitta dei fondamentalisti islamici. Devo dire che l'Occidente non è che abbia fatto proprio tantissimo contro questi fondamentalisti islamici, basta ricordare cosa ha fatto l'America nell'uscita, grazie a Biden, diciamo scomposta dall'Afghanistan, però è cambiato lo scenario con i signori della guerra integralisti che continuano a fare il loro mestiere. Qual è l'unico, ciao Sonego, qual è l'unico giornale che crede, qual è l'unico in Italia giornale che crede alla pista o comunque dà minimo credito alla pista ucraina, cioè che questo attentato sia stato fatto dagli ucraini? Tutti i giornali dicono che, e tutti gli osservatori mondiali considerano questo un attacco dell'ISIS, alcuni come Molinari dicono la sottovalutazione di Putin e bla 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 bla, ma insomma tutti considerano questa roba qua un attacco dell'ISIS, tranne Travaglio che si scaglia contro gli analisti che attribuiscono titolarità dell'attentato all'uno o all'altro, dice sono tutti dei fenomeni, sanno tutto quanto, hanno capito tutto quanto, ma il Fatto Quotidiano con Travaglio dice che la pista ISIS è ovviamente plausibile, ringraziamo Travaglio per rendere plausibile questa pista, ma la pista ucraina è molto più attuale. La pista ucraina è molto più attuale. Non so cosa dire, forse lui ha informazioni che tutto il mondo degli analisti non hanno, ma che lui riesce a sintetizzare così. Secondo tema di giornata, lo sapete che ne parleremo Ciao Marta, una riflessione forse sciocca che vorrei condividere. Prima gli impeccabili servizi segreti israeliani sorpresi dagli attacchi di Hamas il 6 ottobre, 7 ottobre cara Marta, 7 ottobre, poi i servizi segreti russi di una Russia in guerra sorpresi dall'attacco dell'ISIS. Cosa sta succedendo? Non è anomalo. Shalom all'amico Michael che ci sente dall'Israele e Benedetta Raisa dice non peroro la tesi Travaglio, ma ricordo sia l'attenta. Vabbè, poi c'è un'altra grande questione che tutti quanti i giornali, soprattutto quelli di destra, Libero e La Verità, hanno cavalcato meno il giornale, e cioè il caso Bari, dove c'è stata quella manifestazione che avete visto di CGIL, Partito Democratico, in difesa del partito di De Caro, e già qui c'è una prima gigantesca anomalia. Io non riesco a capire per quale motivo i sindacati debbano fare delle sfilate politiche, ma comunque insomma la CGIL ormai non si capisce bene da tempo se è PD, il PD si rivolge alla CGIL, la CGIL al PD, una commistione veramente imbarazzante. Ma il punto fondamentale è che sul caso Bari, che come sapete bene vede il sottoscritto imbarazzante, imbarazzante, questa idea di pensare che si possano sciogliere dei comuni per mafia a 3 mesi dalle elezioni e soprattutto quel comune per mafia, posto che ci sono ovviamente delle infiltrazioni in qualsiasi comune e bisogna lavorarci e controllarle, perché lì è stata arrestata una consigliera prima eletta nella destra e poi arrivata a sinistra, e poi c'è un, come si chiama, c'è una municipalizzata in cui si teme che ci sia una infiltrazione, però vi devo dire la verità, bisogna anche stare attenti, perché gli arresti poi devono essere confermati da un giudice che deve verificare le tesi dell'accusa, perché sennò qua non finiamo mai. Però il punto fondamentale è che ieri c'è un audio imbarazzante, a dire poco, che La Verità e Libero colgono in pieno, e cioè l'audio del governatore Emiliano che proprio ieri durante la manifestazione si trova con De Caro e dice: De Caro, spaventato, era mio assessore al comune di Bari quando Emiliano era il sindaco di Bari, e va a Bari Vecchia e gli puntano una pistola dietro alla schiena. Non si capisce se è una pistola o comunque un dito molto duro, fa pure le battute Emiliano. E a quel punto io che cosa faccio? Dice Emiliano in questo video: vado dalla sorella del boss Alfieri, che è il capo di Bari Vecchia, e gli dico che quello è uomo mio e che noi ripuliremo Bari Vecchia. Allora, adesso questa frase è pazzesca, è pazzesca. Ovviamente in serata poi Emiliano cerca di spiegare meglio una cosa imbarazzante come questa, dicendo che in realtà lui, il boss, l'aveva arrestato, la signora, la sorella era incensurata e che lui aveva semplicemente detto che la legalità sarebbe ritornata a Bari Vecchia. Però ragazzi, adesso io voglio sapere una cosa. Toc toc! Bel cazzoni di Repubblica del fatto! Io difendo De Caro e l'ho difeso, come sapete, in senza, voglio dire, senza dubbi nelle zuppe degli altri giorni, ma io voglio chiedere dove cazzo sono finiti quelli della trattativa Stato-mafia che hanno assolto Mori in tutti i gradi di giudizio? Dove sono finiti i fenomeni del complottismo quando un presidente di una regione, un ex magistrato che ha fatto il sindaco della città, difende il sindaco che lo ha succeduto in quella città dalle accuse di mafiosità della giunta, lo difende dicendo che è andato a fare una chiacchierata con la sorella di un boss mafioso che lui stesso ha arrestato, ma che ce lo dice dopo? No, ragazzi, voi me lo dovete spiegare, perché qui, voglio dire, siamo in un mondo in cui hanno sequestrato 10 milioni a Dell'Utri con un accanimento giudiziario più unico che raro, che erano i soldi che gli ha dato Berlusconi per farlo campare, per farlo difendere, per una vecchia norma, normetta della legge La Torre, in questi magistrati che indagano, e qua c'è il presidente di una regione che dice che è andata dalla sorella di un boss dopo che il suo assessore era stato minacciato con una pistola. Ma ragazzi, adesso sapete quanto ho difeso De Caro, sapete quanto penso che sia incredibile, ma questa è una frase da raccapricciante, soprattutto per come non venga considerata dagli altri giornali. Ovviamente su questa cosa titolano Verità per difendere De Caro, Emiliano confessa la trattativa PD mafia, andarono insieme a casa della sorella del boss della città vecchia. Insomma, è una roba veramente incredibile. Nel frattempo ieri si radunano le destre, come piace definirli quelli di sinistra, mondiali a Roma, Salvini, e Storace ci scrive oggi che è un gran successo e che è stata preparata la spallata a Ursula, perché c'è stato anche un video della Le Pen che ha detto, e in questo invece la stampa la prende da un punto di vista diverso, dice la Le Pen attacca la Meloni perché la Le Pen al raduno di ieri con questo video dice: beh, sapete che c'è di nuovo la Meloni, deve spiegare se e dire la verità agli italiani se sosterrà o meno Ursula von der Leyen. Insomma, e dall'altra parte invece sempre ieri Salvini attaccherebbe Macron perché, dice il Corriere della Sera, dice che è un guerrafondaio. È un raduno che ha visto però allo stesso tavolo Giorgetti, che viene considerato il moderato della Lega, insieme a Salvini. Ieri Giorgetti dice delle cose che poi vengono riprese dalle prime pagine dell'economia dei giornali, per esempio su questa fusione Ita-Lufthansa, che sono 10 mesi che l'antitrust non vuole sciogliere per il semplice motivo che non la vuole fare, evidentemente perché darà fastidio ai concorrenti francesi o alle low cost, che non vogliono che si crei un gigante, si fa per dire, perché ogni continente non ne ha che 100 di giganti, e l'Europa, siccome l'America, ne dovrebbe avere 2, 3, 4 che possono lavorare ed avere un ruolo internazionale. Ma questa cosa evidentemente alla Vestager non convince, e ieri Giorgetti si toglie un po' di sassolini dalle scarpe. Devo dire la verità, ci sono tante altre cose di economia, perché c'è il rally delle borse, che è il titolo di oggi del Sole 24 Ore: 20.000 miliardi di dollari è l'aumento della capitalizzazione delle borse mondiali in 5 mesi. Si parla di una roba mostruosa, perché le borse mondiali valgono oggi 118.000 miliardi, cioè più di tutto il PIL fatto dal mondo, cioè le borse valgono più del PIL, quindi stanno a dei livelli fenomenali. Poi c'è tutta la grafica, la borsa di Milano è particolarmente andata bene negli ultimi 5 mesi, ma comunque insomma sta crescendo molto. Il tesoro evidentemente invece è l'effetto collaterale di questa cosa, il tesoro italiano, che ha azioni di Enel, di Poste, di Enav, di Eni, del Monte dei Paschi di Siena e di Leonardo, cioè la vecchia Finmeccanica. Cosa fa? Recupera gli utili di queste società in forma di dividendi, e quest'anno porterà a casa 1,73 miliardi di euro di dividendi contro l'1,43 del 2022. Insomma, tutti contenti sul fronte, diciamo, borsistico. Su questo fino ad ora non ci sono dubbi. Sono andate meno bene le obbligazioni, ma questo succede sempre: quando le azioni vanno molto bene, le obbligazioni non è che brillano di luce propria. Due altre cose che vi segnalo: un'intervista a Piovani, Il premio Nobel della vita bella, delle musiche della vita bella, dice la destra, persegue l'interesse di pochi. Beh, devo dire che dentro questo articolo di Piovani è piuttosto interessanti cliché di una certa sinistra che lui ha il coraggio, ovviamente e sinceramente, di definire: io sono di sinistra, non sono di centrosinistra, però non le sta neanche così antipatica la Meloni. Un saluto da Krabi, Thailandia, e si segue anche qui la zuppa, Epicuro 34 number one, come Giorgio Tocchi che ritorna a Hugo, il mitico Giorgio Tocchi, l'inventore del nostro saluto. Manuel Zuppista 1 dice: verranno anni di bear market e saranno dolori per molti inesperti, cioè state attenti, dice Manuel, perché la borsa non cresce sempre. Nel frattempo c'è un bellissimo pezzo di Vian, oggi lo storico, sul Domani, sulla Francia, figlia prediletta del cattolicesimo e del Vaticano. Non è più così, evidentemente, oggi, però il racconto che parte dalla figlia mitica di San Pietro e i suoi rapporti con la Francia, con i Galli, con i Franchi e poi con i Galli, beh, insomma, è una bella lezione di storia condensata in una pagina che ricorda l'excursus dei rapporti tra Vaticano e Francia, e persino con gli scismi, lo scisma e la fuga del Papa. Beh, insomma, ve lo racconta in una paginetta, e se oggi è domenica avete un po' di tempo, evidentemente leggetevela. La Francia, che vi ricordo, inventò con la rivoluzione francese il termine di decristianizzazione e che si compie magicamente, con l'idea di rendere diritto assoluto quello dell'aborto, che è evidentemente un diritto accettato da tutti quanti noi liberali occidentali, ma loro lo rendono diritto assoluto pari al diritto alla vita, e rendere l'idea di una Parigi in cui la croce degli Invalides, la croce che è lì da sempre, è diventata una guglia per non offendere il mondo islamico. Rendetevi un po' conto. Ultimo segreto del Cavaliere, le quattro lettere, le quattro pagine che lui scrive negli ultimi giorni di vita, e che Marina, la figlia premurosa e deliziosa, come si legge oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, consegna al libro nuovo di Del Debbio sulla storia del Cavaliere. E poi, devo dire la verità, c'è quest'ultima questione politica che riguarda le candidature del Partito Democratico, perché lì in realtà i posti sono pochi, anche perché le europee non è che si vengono a eleggere 200 persone, se ne eleggono 8-10 per ogni diciamo grande aggregazione politica. E su questa vicenda delle candidature c'è un casino. Perché l'Annunziata, ad esempio, non vuole candidarsi al sud, dice la Meli sul Corriere della Sera, perché ha paura. E perché ha paura? Perché lì al sud ci sarebbe tutta la macchina organizzativa di Emiliano e De Luca che la potrebbe stritolare e non farla eleggere. Quindi non è vero che lei non si vuole candidare, ci sta pensando perché rischia di non venire eletta. Sarebbe favolosa. Diceva che non si candidava mai e poi mai, poi la candidano e poi non viene eletta. Beh, una figura di merda colossale alla quale evidentemente Lucia Annunziata non si vuole prestare, così come il medico Bartolo di Lampedusa non si vuole candidare al sud perché pensa che in Sicilia lo fanno fuori. E Zanet 93, finalmente, bravo, me l'ero dimenticato, me l'hai ricordato. Zanet 93, che cosa ci ricorda? Ci ricorda che è candidato, sarebbe candidato, anche lui non si vuole candidare al sud ma al centro. Pensate un po' voi, Tarquinio, l'arrogantone direttore dell'Avvenire, l'uomo che da direttore dell'Avvenire fa il candidato del Partito Democratico, comprendo la Schlein. Evidentemente che, come dice la Meli, ristruttura un po' i rapporti suoi sul mondo cattolico, ma vi rendete conto, il direttore dell'Avvenire svela quello che tutti quanti noi avevamo sempre ben intuito, cioè che è un pidino. Me lo ricordo quando fece l'arrogante in trasmissione da me, mi ricordo a Matrix, in cui mi disse: guarda che io conosco persone importanti nella tua azienda se continui a trattarmi così. Vabbè, insomma, questo era il genere di persona di cui stiamo parlando. E ultima cosa interessante invece sull'Avvenire: questa nuova legge, questo nuovo decreto che starebbe facendo il governo e che verrà approvato nelle prossime settimane, o nei prossimi giorni, scusatemi, che renderà più difficile e più controllati gli affidamenti dei ragazzini che vengono presi dalle famiglie. Maria 2232 2020, ciao bro, guardando il mio anello. Era ironico, però è così. Comunque, è ironico. Anche il mio anello, mamma mia, Tarquinio, che vergogna, dice Brazzesco, i governatori non possono arrestare nessuno, no, Firenze prima, in realtà Emiliano dice che aveva arrestato il boss di Bari Vecchia quando faceva il magistrato, poi effettivamente chissà che cosa fa oggi. Buongiorno Nicola Dall'Eurgi, ci sono appena passato perché sono tornato dall'aeroporto. Poi l'altra cosa che volevo dirvi, andiamo avanti con domani ovviamente la zuppa. Vi ricordo che c'è l'abbonamento a Instagram a cui i nostri abbonati, gli abbonati di Instagram avranno dei contenuti insomma un po' meno pubblici, un po' più riservati miei, e poi ci sono sempre i sostenitori che vi ricordo, vista la vostra generosità, che conviene sempre sostenermi. Questo anello me l'ha dato mio figlio perché gli impedisco di mettergli l'anello, a mettersi l'anello. Io sono un vecchio conservatore, già sta felpa mi sta sulle balle. Comunque il punto fondamentale è che i sostenitori del sito potranno andare sulla pagina del sito nicolaforro.it, sostenermi attraverso i bottoni che ci sono nel sito, chiedere se venire il loro nome pubblicato o non pubblicato, quali sostenitori, ma soprattutto in quel caso non si pagano le commissioni che molti di voi pagano indirettamente e anche generosamente a Facebook e a YouTube quando mi fate le donazioni, che vi ringrazio, sono uno dei modi con cui riesco a sostenere tutta questa baracca. Sì, l'anello mi fa molto tamarro. Bello vedere un prase presente, bravo anch'io conservatore. Bene, Berlusconi manca a tanti di noi, ma anche un po' agli avversari politici, oltre che a certi giornalisti, dice l'amico Riccardo Forgiani. Vi do appuntamento come sempre allora con il sito nicolaporro.it e a domani con Quarta Repubblica. Ciao!